Ben ritrovati su Stivale Italiano Podcast, il podcast di lingua italiana per stranieri. Oggi torniamo a fare quattro chiacchiere.
Eh sì, è necessario, direi.
Esatto, dopo molti episodi informativi, divulgativi, potremmo dire, torniamo a parlare semplicemente di quale argomento.
Oggi parliamo di lavoro.
Esatto, parleremo di lavoro, dei nostri lavori passati, ma anche della situazione in generale in Italia, nel mondo del lavoro. Ma ora bando alle ciance e iniziamo subito con il nostro episodio. Lavoro, lavoro e lavoro. Purtroppo è un'ossessione quasi.
Sì, è un tema molto di cui si parla molto in Italia.
Sì, sì. Direi di sì, fra speranze, lavori del passato, lavori del futuro, ma...
Ma se ne parla male, secondo me, comunque.
Sì, sì, dopo magari facciamo qualche ragionamento su questo.
Sì, ma alla fine, dai, adesso così... Parliamo un po' di noi. Allora, qual è stato il tuo primo lavoro?
Allora, primo effettivo.
Che differenza c'è?
Perché durante la scuola, diciamo, ci proponevano di fare degli stage.
Stage non è lavoro, attenzione.
Sì, sì, però diciamo che era stato un primo approccio al mondo del lavoro, a cosa significava comunque svegliarsi sempre alla stessa ora, andare in un posto, in una fabbrica. Questo è stato il mio primo lavoro come stagista, diciamo, durante la scuola. La mia prima e unica esperienza in una fabbrica meccanica. È stata un'esperienza positiva, nel senso che mi ha fatto capire che non era la mia strada, molto semplicemente.
Ma questo è importante,
Sì, certo. Secondo me bisogna provarli i lavori. Sono una di quelle cose che ti aiutano a trovare la tua strada, capire cosa ti piace, riesci magari a vederti in una situazione così, in una routine tutti i giorni per la maggior parte della tua vita, se è una cosa che puoi accettare oppure no. Io penso che, insomma...
Si capisce così da 3 mesi, secondo te?
Da 3 mesi di cosa?
Di stage. Quanto dura lo stage?
Ah, io avrò fatto 2 settimane.
Ah,
è stato abbastanza.
Anche meno, allora.
Beh, però, invece...
Allora, diciamolo però ai nostri ascoltatori che... In Italia la scuola è prettamente teorica, forse ne abbiamo parlato in alcuni altri episodi, però ultimamente, negli ultimi anni, il governo, la politica sta cercando di limitare questo grande problema che hanno gli studenti, e cioè il fatto che ci sia troppa teoria e di fatto zero pratica. E quindi ogni tanto inseriscono tirocini, stage... alternanza scuola-lavoro, queste cose un po' strane, per rispondere a questa esigenza, che però sono, a mio parere, totalmente fallimentari.
Sì, mi hai fatto venire in mente un altro stage che ho fatto sì, durante la terza o quarta superiore, adesso non mi ricordo, no, sì, credo dopo la quarta superiore.
Quindi stiamo parlando di già quasi 18 anni. Sì, o già compiuti anche.
Sì, 17-18, adesso non ricordo bene, con
sì,
certezza. In un albergo questa volta, perché avevo cambiato scuola. Infatti io ho iniziato con una scuola molto pratica, meccanica, e è stata un'esperienza positiva, nel senso che ho capito che certe materie non facevano per me, insomma, quel mondo non mi apparteneva. Quindi anche, diciamo, da un fallimento si può comunque imparare tantissimo.
Ah, questo è sacrosanto.
E quindi ho cambiato scuola, mi sono dedicato alle lingue e sono andato a lavorare in un albergo. E appunto, siccome questi stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro non sono organizzati benissimo in Italia.
No, sono organizzati male, diciamo.
Sì, molto spesso. In alcuni ambienti sì. Ci sono aziende che poche, ma esistono aziende dove prendono dei giovani e provano a formarli, a farli diventare, non dico esperti, però aiutarli a crescere in un settore lavorativo, ma in tantissime altre aziende, la maggior parte, i compiti dello stagista sono i compiti, diciamo, più...
No, quelli su cui non... per cui non si deve imparare niente, esatto, cioè non si impara nulla, tipo fare le fotocopie.
Fare le fotocopie, esatto. Io mi ricordo fare le fotocopie, organizzare in ordine alfabetico sì, dei documenti, portare qualcosa di sopra ad un cliente, accompagnare un cliente in camera, quando io stavo facendo uno stage per la reception.
Esatto, oppure il classico, ora tu stai lì seduto e ascolti, questo esatto, è il classico.
Esatto, esattamente. Quindi vabbè, diciamo che tu hai mai fatto degli stage?
No, durante la scuola no, durante la scuola no, durante l'università sì, ma ovviamente ero già più grande, quindi era diverso.
No vabbè, ma con l'università sono un po' diversi. Sì, sì. Invece il mio primo lavoro vero, che è tutto collegato a questo... diciamo, stage, l'anno dello stage nella fabbrica meccanica, ho scoperto, siccome loro mi avevano dato dei soldi, anche se in realtà lo stage non è retribuito, quindi non, gli studenti, gli stagisti non ricevono un compenso, ma a volte ricevono un rimborso spese.
Questo è sbagliato, è questa la parte sbagliata, esatto. Il lavoro va pagato.
Esattamente.
Scusate la critica.
Comunque io sono stato uno dei pochissimi fortunati ad aver ricevuto, adesso non mi ricordo, 50 euro, 100
vabbè,
euro, una cosa...
Meglio che nulla.
Una cosa simbolica, però il padrone di questa fabbrica ha voluto comunque premiarmi in qualche modo, e è stato in quel momento che ho capito che potevo effettivamente iniziare a guadagnare qualcosina, anche se ero giovane. Così sono andato a lavorare proprio quell'estate a Venezia, in Piazza San Marco, come possiamo dire cameriere, però il mio compito principale era quello di liberare i tavoli, quindi prendere i bicchieri, i piatti, eccetera.
Quindi non prendere le ordinazioni.
Non prendevo le ordinazioni, prendevo tutte le
quindi,
lamentele.
Diciamo, esatto, la figura, diciamo, un pochino prima del cameriere, in ordine di...
Sì.
Nella scala lavorativa.
Sì, diciamo, noi non abbiamo un nome,
esatto,
per questo. Sarebbe... in America lo chiamano il busser, se non sbaglio, cioè proprio la persona che pulisce i tavoli. Uh-huh. Questo è stato il mio primissimo lavoro, però comunque era in Piazza San Marco, insomma, quindi sono stati i miei primi soldi guadagnati con cui ho comprato la mia prima chitarra quando ero ragazzo. Quindi è stata la prima volta che con il sudore, proprio con il sudore del... con la fatica del lavoro, ho comprato qualcosa di grande e importante per me in quel momento.
Anch'io ho fatto la cameriera come mio primo lavoro ufficiale.
Ci siamo passati più o meno tutti,
sì,
camerieri, baristi.
Anche perché questo è chiaro, la ristorazione ha un ruolo importantissimo in Italia, il cibo, la cultura che abbiamo sul cibo è enorme, e quindi sono tantissimi i posti di lavoro,
esatto,
sono tantissimi anche la possibilità di lavorare, anche perché si cercano proprio giovani, perché il lavoro è duro, non è una cosa che si può fare con problemi fisici o un'anzianità troppo elevata. E per la stagione, si chiama così, cioè fare la stagione, cosa significa? Significa lavorare da quando inizia la stagione più l'alta stagione, cioè sì, quando arrivano i turisti, non considerate il 2022 perché è stato un anno strano,
Il 2020, 2021 anche.
Esatto, diciamo di solito i turisti iniziano il grande arrivo in Italia verso aprile-maggio, mm-hmm, quando comincia a fare caldo, fino a settembre-ottobre, però a settembre inizia la scuola, giugno finisce, quindi la stagione i ragazzi la fanno da giugno a settembre di base.
Sì, esatto, poi ci sono alcuni fortunati, diciamo, chi ha più voglia di fare, mettersi in gioco, ci sono anche però con meno posti disponibili, le stagioni invernali in montagna, per esempio Cortina o questi posti qui,
sì,
insomma,
però
ci sono.
Questo per chi non va a scuola, perché chi va a scuola
ah,
non
sì,
può
sì,
farlo. Io
vabbè,
stavo parlando
certo, certo.
del momento scolastico.
Stiamo parlando, sì, del momento scolastico, questo è vero, però è da riflettere sul fatto che chi finisce la scuola alla fine si trova incastrato comunque in lavori stagionali. E quando finisce la stagione si ritrova 3 mesi a casa e deve trovarsi un altro lavoro stagionale per poi tornare al lavoro precedente, molto spesso. Quindi sì, quando parliamo di lavori stagionali, sì, la maggior parte dei lavoratori stagionali sono studenti delle scuole superiori o anche dell'università, però non solo gli studenti, ci sono persone che riescono a trovare questi tipi di lavoro soltanto durante l'alta stagione nelle città d'arte o al mare, nelle città, diciamo, balneari, turistiche, marittime, ma dopo devono trovarsi un altro lavoro invernale per lavorare almeno 2 o 3 mesi, insomma, prima
sì,
di tornare.
E questo è un problema, perché questo significa che non vengono fatti contratti.
Esatto.
Annuali o quantomeno, non lo so, con un limite di tempo, ma a 3 mesi, a 6 mesi.
Esatto.
Questo è uno dei problemi del lavoro in Italia.
Infatti, secondo me, non è tanto il problema del trovare un lavoro in Italia, perché se sei, non dico disperato, ma se sei disposto a fare qualsiasi tipo di lavoro perché ne hai oggettivamente, obiettivamente bisogno, è difficile trovare un lavoro stabile, cioè con un contratto indeterminato, devi spesso aspettare che qualcuno vada in pensione.
E non ci va nessuno.
Esatto, poi dipende dal tipo di lavoro.
No, scherzo,
però
pochi vanno in pensione.
E quindi per questo motivo tanti giovani e non più giovanissimi, possiamo dire anche trentenni, trentacinquenni.
Sì, esatto. La parola giovane a molti di voi farà pensare a, ok, massimo 22, 23 anni. No, giovane in Italia noi parliamo di noi, della nostra generazione sotto i 40 anni. Ancora veniamo considerati giovani che entrano nel mondo del lavoro perché c'è un problema evidente con il lavoro in Italia, ovviamente.
Sì, assolutamente. Quindi, ecco, però devo dire che da un certo punto di vista ha dei pro tutto questo, la stagionalità del lavoro, perché dà la possibilità a dei giovani di guadagnare qualcosa, anche per pagarsi gli studi.
Si guadagna abbastanza con la stagione,
sì,
devo
sì,
dire.
Sì, sì.
Però ragazzi, è un'ammazzata, vi insegno questa parola. Cioè, fare la stagione significa non avere praticamente giorni liberi, perché, cioè, averci magari mezza giornata, ma fare la stagione significa lavorare tutti i giorni, turni massacranti, perché appunto si viene assunti per aiutare, in teoria, per aiutare un personale che è annuale e che in quei mesi di alta stagione non ce la fa. Ma in pratica molte aziende purtroppo assumono queste persone per fare il lavoro che altri non fanno in pratica.
Anche perché quelli annuali, i lavoratori che hanno un contratto, andranno anche il diritto
di andare in vacanza.
Di andare in vacanza anche loro un paio di settimane, quindi tutto questo lavoro viene, diciamo, fatto dagli stagionali e gli stagionali vengono sommersi completamente,
esatto,
dal lavoro, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, questa è un pochino la situazione.
Sì, però questi sono, ripeto, lavori, diciamo, dove non c'è, per cui non c'è bisogno di una grande preparazione, per cui c'è bisogno di caratteristiche, diciamo, che vanno bene nella vita: problem solving, capacità di prendere decisioni, capacità di parlare con i clienti,
sì,
e di tranquillizzarli e risolvere situazioni di tutti i giorni. Ecco, non stiamo parlando di lavori specializzati o tanto specializzati.
Esatto, esatto. Quindi la ristorazione, ma anche i negozi, per esempio.
Esatto, il lavoro di magazzino dei negozi, per esempio, piegare i vestiti, eccetera.
Sì, cassa, eccetera. Quello,
quindi sì, diciamo che sono lavori dove l'insegnamento iniziale da parte dello staff è poco, e quindi si può subito mettere la persona praticamente a lavorare da pochi giorni dopo l'assunzione.
Sì.
Se non subito, se ha già esperienza.
Esatto, esatto. Però anche questi lavori, lavoretti estivi, stagionali, almeno a me, hanno insegnato molto. Anche se,
sì, tantissimo.
Anche se in realtà non lavoro più in questi settori. Ecco.
Ma allora, partiamo dal presupposto che lavorare in qualsiasi settore, per un qualsiasi tempo, fossero anche 2 settimane veramente, insegna sempre qualcosa. Perché la scuola, l'università hanno sono mondi diversi da quello del lavoro. Tutti i lavori sono diversi, ma il mondo lavorativo ha delle regole che non si capiscono bene se raccontate, bisogna sperimentarle, no? E anche come ci si rapporta fra colleghi, come ci si rapporta con gli altri, no? Uh-huh. E si
con
impara,
i superiori, il tuo capo.
Esatto, ma anche come i capi si rapportano con noi, quello è molto importante perché a tutti è capitato un capo, diciamo, non perfetto, e però si capisce anche da che parte stare, no? Da che lavoratore voglio essere? Voglio essere un lavoratore che tratta tutti male perché io sono stato trattato male, o voglio cambiare questa cosa perché è stata una cosa brutta? Si sceglie se si sperimenta.
Sì, questo assolutamente. A me, per esempio, questo lavoro, cioè il primo lavoro, mi ha fatto capire che, a parte tutte queste dinamiche, voglio dire, anche semplicemente la responsabilità di dover essere necessariamente a quell'ora, la responsabilità di avvisare, telefonare subito, tempestivamente, se stai male o hai qualche problema, comunque che ti responsabilizza molto, soprattutto se sei giovane, ecco, ti dà un bel carico di responsabilità che ti mm-hmm. aiuta, secondo me, ad affrontare tutti gli altri lavori dopo. E a me il primo lavoro, quello al bar, mi ha fatto capire che effettivamente volevo lavorare a contatto con le persone, sì, ma utilizzando comunque, rimanendo nel campo linguistico, ecco, utilizzando le lingue. Mi piaceva molto in quel periodo utilizzare le lingue, usare effettivamente quello che studiavo a scuola, perché studiavo inglese, francese, spagnolo, e poi tornavo a scuola che ero più bravo in inglese, francese, spagnolo, proprio perché lo parlavo con i turisti. Poco, sempre le solite frasi.
Più degli altri.
Però mi ha dato comunque un po' di mi ha dato un po' di sicurezza nel parlare le lingue. Mi ha fatto scoprire questo lato, diciamo, di me stesso, che ero effettivamente in grado di comunicare in 3 lingue diverse a 17 anni. 16-17 anni, quindi ero, insomma, mi ha aiutato a comprendere, comprendermi, anzi.
Ok.
Quindi, sì. A te invece cosa...
No,
c'è
per
qualcosa?
Me è stata un'esperienza terrificante, sì. Terrificante. L'ho fatta tutta perché il mio obiettivo era pagarmi il mio primo scambio in Russia, che costava un po', dovevo fare il passaporto, dovevo pagarmi il visto, l'assicurazione, il volo, e non volevo chiedere soldi ai miei genitori perché ho considerato già mi pagavano l'università e quindi non volevo assolutamente mm-hmm. chiedere ulteriori soldi, ma io volevo assolutamente andarci per la prima volta. E quindi per me è stato terribile perché ho trovato una persona a gestire il tutto, 2 persone cattive che si divertivano sostanzialmente a così urlare, mettere in imbarazzo noi povere cameriere per nulla, per cose che non ci avevano insegnato. E però ecco, se devo trarre una cosa positiva da questa esperienza è stato che diciamo che ho capito che molte volte le persone come posso dire, molte volte non lo facevano per la pura cattiveria, come pensavo io, ma perché in quel momento di magari stress, perché ci sono molti clienti, perché non lo so, bisogna fare tante cose, quindi la rabbia momentanea veniva scaricata sull'ultimo arrivato, che ero io in quel caso. Quindi diciamo che ho cominciato a capire, a selezionare che cosa per me è veramente irrispettoso e che cosa invece posso lasciar correre perché capisco la situazione.
Sì, è vero, il lavoro comunque, le dinamiche del lavoro ti insegnano a lasciar correre, non prendertela per ogni, non so, frase detta.
No,
magari...
anche perché non lavorerebbe nessuno se tutti se la prendessero.
Assolutamente, anche perché noi siamo un popolo un po' litigioso comunque di base, sapete come siamo, emozionali, quindi noi non stiamo zitti quando qualcosa non ci va. A volte sicuramente sbagliamo i modi, il momento, però dopo alla fine impariamo anche a non prendercela troppo, non offenderci in ogni situazione.
Sì, esatto, e questo purtroppo in lavori, diciamo, di grosso stress, come è quello della ristorazione, perché in cucina c'è sempre una grande tensione, perché bisogna fare tutto bene, perché ovviamente i clienti giudicano dalla singola cosa che vedono, non è che con me, cioè stanno lì un mese e capiscono le dinamiche. Se il piatto non va bene, giudicano il piatto, quindi c'è un po' di ansia che il cliente non torni, di fare brutte figure, ecco. Però vabbè, a parte questo, diciamo che da quel momento io ho deciso che non avrei fatto più la cameriera volontariamente, nel senso non ho più cercato lavoro. Ovviamente se avessi dovuto per altri problemi, sì, chiaramente.
Beh, avresti fatto, certo. Beh, certo. Sì, quello sì, è comunque un tipo di lavoro che hai imparato, più o meno, difficile disimpararlo, ecco.
No, però completamente. Si può migliorare, io non ho imparato tante cose perché era una trattoria molto spartana, quindi non c'era un'idea di servizio di un certo tipo, però
vabbè,
comunque...
Però. In futuro, se dovessi tornare per caso a lavorare, sai già cosa aspettarti.
So già che voglio andare in cucina. Ecco, perché io ho avuto la fortuna di, quando c'erano pochi clienti, di essere la prescelta dalla cuoca e andare ad aiutarla a mettere a posto, lavare i piatti, pelare le patate, preparare le insalate. Che ne so, fare bassa manovalanza in cucina. E ho scoperto che invece lì si sta da Dio, perché non c'è l'ansia da prestazione davanti ai clienti. Quindi in cucina si succede un disastro, non lo vede nessuno e si rifà, ok?
È vero.
Quindi io preferivo, e quindi adesso so che piuttosto farei così. Lava piatti o...
Dietro le quinte,
esatto,
insomma.
Esatto. Non mi piace mettermi in mostra.
Ok, ho capito. Beh, poi io ho avuto un'altra esperienza lavorativa, ecco. Oltre in vari bar di Venezia, con una grande azienda, di cui non dirò il nome perché non voglio fare pubblicità, però è un'azienda internazionale che c'è nelle città, diciamo, principali in tutto il mondo. Che mi ha dato, ho lavorato lì molto tempo, circa 4 anni, ho lavorato anche in un'altra città, esatto, ho lavorato anche in un'altra città in Europa, e mi ha insegnato moltissimo, sia dal punto di vista, mi ha dato la possibilità di parlare molto di più in lingue straniere, e mi ha insegnato, diciamo, anche a lavorare in gruppo. Ecco, lavorare in team, come si dice adesso anche in italiano. E anche mi ha dato anche, diciamo, anche il vedere come lavora, quali sono gli obiettivi di una grande azienda, quali sono, diciamo, le gerarchie, i compiti dei manager, quali sono le responsabilità dei manager, chi gestisce, dover rendere conto a qualcun altro di più grande di te, cioè... Più grande intendo a livello non di età, ovviamente, ma di gerarchia,
di
all'interno della società. Quindi mi ha dato una visione, diciamo, di cui ho fatto tesoro, diciamo. Posso dire che ho imparato tantissime cose da lì, oltre ad aver avuto comunque in generale una buona esperienza. Anche se non era la mia, diciamo, ho capito
il tuo ambiente.
Ho capito subito che non era quello che volevo fare, però ho stretto i denti e mi serviva in quel momento quel lavoro e oltre a guadagnare i soldi ho imparato molto bene un altro lavoro che è quello del commesso di negozio che potrei ricominciare a fare domani se volessi. Ma non voglio.
Non glielo fate fare.
Però mi ha dato, diciamo, è stata una bella esperienza in generale, devo dire. La rifarei, ecco. Non la farei adesso, ma chi lo sa. Comunque la rifarei come esperienza.
Ok. Beh, io devo dire che le altre mie esperienze sono state fuori dall'insegnamento, stiamo parlando.
Sì, prendiamo sempre fuori.
Allora, io ho fatto... Vabbè, allora, diciamo che barista, sezione caffè, così, io l'ho imparato a casa perché mio nonno ha il bar del paese e quindi ovviamente a volte noi nipoti diamo una mano, quindi ordini, fornitori, caffè, così. Quando ovviamente il mio paese è piccolissimo, quindi magari apriamo tipo quelle 5 volte all'anno e i ritmi sono diversi. Ma io ho lavorato in un agriturismo e lì mi piaceva da morire. Mm-hmm. Ah, quello mi piaceva da morire perché era una sorta di albergo diffuso poco, perché non in un paese grande, mm-hmm. ma sulle montagne, piccolino. Praticamente dovevo fare accoglienza ai clienti quando arrivavano, perché ovviamente potevo parlare qualche lingua straniera, quindi chiaramente mandavano me, e assicurarmi appunto che avessero capito come lavare i panni, come avere accesso alla zona cucina, come avere accesso alle camere, eccetera, eccetera, dove potevano parcheggiare, le cose tecniche. Però poi la cosa bella è che loro avevano un ristorante, quindi io facevo la cameriera, facevi caffè. Parlavo con le persone perché in un ambiente del genere non si va solo per mangiare, ma rimanevano lì tutta la notte, quindi si conoscevano bene i clienti, si stava lì con loro a bere.
Bello però,
bellissimo. E poi loro facevano i prodotti loro, marmellate, cose, quindi il pomeriggio quando aspettavo i clienti incollavo le etichette, cioè era un lavoro...
un factotum.
Esatto, ma questo a me mi piace perché io ho capito in tutti gli anni lavorativi che la routine mi uccide, nel senso che io preferisco cambiare anche una piccola cosa, la strada che faccio a piedi, il mezzo di trasporto, l'orario di lavoro tutti i giorni. Ma se io so che per tutto l'anno lavorerò quei giorni, a quelle ore, mi sento male, non ce la faccio, non è per me. Quindi mi piaceva perché ogni giorno era diverso, un po' diverso, però purtroppo era un lavoro molto precario, perché mi chiamavano quando avevano bisogno. E non ho potuto continuare a farlo perché non riuscivo a mangiarci, fra virgolette, non guadagnavo abbastanza, ma sarebbe stato perfetto per me, perfetto.
Ho capito, anch'io sono un po' così, non tanto per gli orari, ma non riesco veramente a fare la stessa cosa, cioè la stessa operazione come quando ero in fabbrica, questo l'ho capito in fabbrica, cioè fare la stessa operazione sempre. Io amo il nostro lavoro, quello di insegnante di italiano, perché comunque riusciamo a fare tantissime cose diverse, attività diverse, persone diverse, livelli diversi,
esatto.
Esperienze, si condivide tantissimo.
Sì, è la stessa cosa, ma è sempre diverso. Non è mai uguale, questa è la cosa bella, che non è mai uguale. È anche usare lo stesso libro, non è mai uguale.
No, infatti. E con questo siamo arrivati alla fine del nostro episodio. Come sempre ringraziamo tutti voi che ci ascoltate, tutti i nostri Patreon su patreon.com/stivaleitaliano e i nostri corsisti che stanno facendo il corso di conversazione, e invito tutti quanti a partecipare a questo corso dove proprio mettiamo in pratica tutta la lingua che conosciamo e la condividiamo.
Esatto, io come al solito ringrazio e saluto tutti i nostri follower su Instagram e TikTok e vi do appuntamento al prossimo episodio.
A presto!
Ciao!